Dell'attacco informatico a SolarWinds si parla da settimane. Ha coinvolto migliaia di aziende, inclusi nomi più conosciuti. Ma di che cosa si tratta davvero? Ciao, sono Carola Frediani e questo è Chat di Rete, il format di Guerre di Rete condotto da me e Vincenzo Tiani. Puoi approfondire gli argomenti di questo podcast iscrivendoti alla newsletter settimanale di Guerre di Rete su guerredirete.it.
Oggi parleremo di una delle più notevoli operazioni di cyberspionaggio che ha portato alla compromissione di molte organizzazioni con l'obiettivo di sottrarre informazioni. Parliamo infatti di SolarWinds e lo faremo con un ospite speciale, Alberto Pelliccione, CEO di Reacta, società di cybersicurezza che sviluppa una piattaforma di sicurezza per identificare attacchi sofisticati. Ciao Alberto.
Ciao Vincenzo, grazie di avermi invitato.
Ciao Alberto.
Ciao Carola, grazie anche a te.
Dunque, la violazione di un'azienda, questa SolarWinds, ha portato alla violazione di molte altre. È molteplici data breach, la cui entità è ancora da capire. Però prima di cominciare, visto che sarà il fulcro della nostra conversazione, cerchiamo di capire un attimo che cos'è un data breach. Un data breach è una violazione della sicurezza in cui i dati sensibili, protetti o riservati, possono essere dati personali, possono essere dati protetti da proprietà intellettuale, brevetti, vengono copiati, trasmessi, visti, rubati, utilizzati da un individuo non autorizzato a farlo. Ora, parlando di SolarWinds però, prima di passare la palla ad Alberto che ci aiuterà a scavare meglio nei meandri di questo caso incredibile, Carola, in sintesi, cos'è successo con questa SolarWinds?
Sì, è una storia sicuramente molto complessa, è molto difficile da sintetizzare, ma ci proviamo. SolarWinds è un'azienda del Texas che fa software per il network management, cioè un tipo di software, di prodotti che servono usati dalle aziende per monitorare e gestire le proprie infrastrutture IT. Quindi viene usato da moltissime aziende, anche da governi, in particolare insomma soprattutto dal governo americano, abbiamo visto, e quindi magari l'utente finale tende a non conoscerla, ma in realtà molte aziende e organizzazioni usano i suoi prodotti. Ora, cos'è successo? Che un software, un prodotto di SolarWinds, di nome Orion, Orion lo chiamano in inglese, è stato usato per compromettere i suoi stessi clienti in quello che viene definito un attacco supply chain, no? Di catena della fornitura, diciamo. Gli attaccanti sono quindi riusciti a entrare in qualche modo nell'ambiente di sviluppo di SolarWinds o comunque inserire una backdoor, cioè una sorta di un impianto che ti permette di mantenere un accesso nel software Orion che veniva usato da 18.000 clienti e lo hanno fatto proprio al momento della compilazione. Poi magari appunto Alberto ci aiuterà a capire cosa significa. Quindi in un certo senso proprio all'ultimo. E chi lo ha scaricato di fatto anche la backdoor degli attaccanti che poi l'hanno usata per scaricare un secondo software malevolo su un numero però più ridotto in questo caso di clienti che hanno quindi scelto su quelli in sostanza cui erano interessati per poi approfondire l'infezione e quindi fare la vera e propria sottrazione di dati. Teniamo presente che in questo momento il numero delle vittime di SolarWinds sta crescendo sempre di più. Parliamo ovviamente di varie branche del governo americano, quindi Dipartimento del Commercio, della Difesa, dell'Energia, la Homeland Security, Dipartimento di Stato, il Tesoro, ma parliamo anche di colossi tech, Microsoft, Intel, Cisco e anche alcune società di cybersicurezza. Quindi una lista che, ripeto, si allunga sempre di più e in realtà in molti di questi casi non capiamo quanto la violazione sia stata profonda o meno e ci sono ancora ovviamente molte cose da capire.
Quindi giustamente fra 18.000 clienti, moltissimi anche per motivi di semplice statistica sono eccellenti come le aziende che hai citato, oltre a quelle istituzionali. Ora, siccome la vicenda è molto complessa, proviamo a scomporla e a capire, diciamo, meglio in dettaglio di cosa stiamo parlando. Innanzitutto, quindi, cos'è un attacco supply chain? E ci sono altri stati altri esempi in passato, e perché è particolarmente insidioso, Alberto?
Allora, abbiamo avuto vari esempi, probabilmente nell'accezione moderna sono partiti, nell'accezione moderna del cyber, intendo, sono partiti all'incirca dal 2010, quindi dove i threat actor, i vari attori malevoli, i vari attaccanti hanno cominciato a fare esperimenti di questo tipo per compromettere la supply chain. Alcuni sono stati decisamente notevoli, quindi probabilmente ricordiamo, sicuramente qualcuno ricorderà anzi l'attacco di NotPetya, il ransomware, perché quello fu un attacco di supply chain, cioè gli attaccanti entrarono all'interno della, chiamiamola, catena di produzione del software, lo compromisero e l'update compromesso poi raggiunse i clienti e di lì nel giro di poche ore poi l'infezione si sparse a macchia d'olio. Un altro caso eccellente fu quello di CCleaner, perché senza nel dettaglio, perché le vittime compromesse arrivarono a 2 milioni. CCleaner era un utility, un programma di pulizia del computer estremamente diffuso, compromisero quello e poi da lì riuscirono a tirar su una quantità di vittime davvero notevole. Sono insidiosi perché vanno a minare quella che è appunto la catena di fiducia, quindi quel rapporto di fiducia che esiste tra il consumatore e il fornitore del software, che è una catena appunto nella quale l'utente finale poi crede, no? Perché utilizziamo il software, questo software poi viene aggiornato, riceviamo un aggiornamento, automaticamente ci fidiamo dell'aggiornamento ricevuto perché viene da una fonte fidata, certificata in un qualche modo, che perché l'abbiamo accettata noi in prima battuta, e quindi diventa molto insidioso perché l'azienda, ma anche il privato, no? Si ritrova a dover gestire una quantità importante di problemi di sicurezza, e quello dell'analisi della supply chain rimane uno dei più complessi, e quindi scoprire come mai c'è stata una compromissione o se c'è stata una compromissione a livello di infrastruttura esterna, perché supply chain significa riuscire a capire quando un supplier, un fornitore è stato compromesso e quindi la compromissione è arrivata da noi. È estremamente difficile perché è un'operazione che tipicamente è estremamente poco visibile, quasi invisibile, ad esempio come il caso di SolarWinds, quindi rappresenta uno dei modelli di attacco che ad oggi è più sofisticati.
Ecco, Alberto, io volevo capire un po' meglio dal punto di vista però della dinamica, no? Una volta che gli attaccanti sono all'interno dei sistemi di SolarWinds, cosa, o comunque di un'ipotetica SolarWinds, in un caso del genere, appunto, cosa devono fare per effettivamente modificare in quel caso l'aggiornamento, l'update di un software, cioè dove e quando avviene il loro intervento? Perché tra l'altro il software nel caso specifico era anche firmato, no? Dall'azienda di fatto, in che punto dovrebbe avvenire questa modifica, ecco?
Beh, ma il fatto che il software sia firmato è soltanto una garanzia che non ci sia stato, che non esiste un'alterazione avvenuta dal momento della creazione del software fino a quando il software poi raggiunge quello che è il dispositivo, l'infrastruttura del cliente. Cioè vuol dire che qualcuno non l'ha modificato nel tragitto, oppure che non è stato modificato quando arriva poi sul disco. Comunque sui dispositivi di chi poi lo sta utilizzando, ma non garantisce che il software non venga modificato prima, cioè prima di aver raggiunto lo stadio di firma digitale. Quindi, come dire, che non è la firma che in questo caso garantisce l'autenticità o meglio, la non compromissione, la non avvenuta compromissione del software. Questo perché nel caso di SolarWinds gli attaccanti si sono agganciati alla catena di costruzione del software e hanno modificato il codice sorgente, aggiungendo poi delle routine malevole, quindi quello che era il primo stadio di esecuzione del malware iniziale, all'interno del codice sorgente, e l'hanno fatto poco prima, letteralmente pochi millisecondi prima, pochi secondi prima che poi il binario finale venisse firmato. Quindi in questo caso non c'è garanzia di non di autenticità, appunto, ma non di non compromissione, non abbiamo nessuna evidenza di compromissione che ci viene data dal certificato.
Chiaro, e quindi scusa, per un cliente che possibilità c'era di capire che quel software quindi era stato di fatto manipolato da degli attaccanti?
Allora, realisticamente poche o quasi nessuna per la stragrande maggioranza delle entità, perché È difficilissimo in verità rispondere a questi due attacchi, o meglio, più che rispondere, identificarli, perché di nuovo ci fidiamo del fornitore del software e quindi non andiamo a fare un'analisi, ma anche fare un'analisi è complesso, perché quanto spesso la facciamo? Noi avevamo condotto uno studio nel 2018 e avevamo estratto una misura interessante, che mediamente un'azienda di 1000 dipendenti riceve update mensili almeno una volta al mese da una media di 315 fornitori. Questo significa che in teoria andrebbero controllati 315 update al mese, ma non è realistico purtroppo pensare che una cosa del genere sia anche solo fattibile, perché come si fa a fare un controllo del genere? E poi chi ne ha le competenze? Sono veramente poche le entità, le agenzie principalmente, che hanno le competenze di farlo, e anche in questo caso le agenzie non l'hanno fatto, nel caso di SolarWinds, no?
Prego. Viene a dire, se non sbaglio, la NSA, la National Security Agency, era un cliente, comunque aveva SolarWinds anche, quindi c'è anche un po' una polemica sul fatto che la NSA non si sia accorta di questa cosa, diciamo.
Non stupisce di fatto, perché quello che viene tipicamente nella catena di analisi anche degli update è che questi update vengono vengono installati su delle macchine di test e monitorati per un periodo di tempo che dura tipicamente minuti o ore, ma la backdoor che si trovava all'interno di SolarWinds si attivava dopo 14 giorni. Quindi avevano addirittura pensato chiaramente a passare questo stadio di staging dove gli update venivano analizzati. Poi l'analisi del file di per sé, quella non viene mai fatta, perché è irrealistico realmente su una piattaforma enorme come Orion fare un'analisi del software e capire quanto è stato modificato volta per volta. Cioè semplicemente non è pratico. Lì va cambiata la metodologia con cui si affronta la selezione del supplier, del fornitore, piuttosto che pensare di fare realmente un'analisi ogni volta che c'è un update.
Però c'è anche un altro aspetto legato a SolarWinds, che già di per sé è appunto questa cosa dell'attacco supply chain attraverso il loro software, è sicuramente molto pesante. Però quello che sta emergendo, e che secondo me è la parte più confusa forse di tutta questa storia, è che gli attaccanti, il gruppo insomma che avrebbe attaccato, ha fatto questo attacco, avrebbero usato anche altre tecniche o comunque altri modi per infiltrare aziende, cioè non avrebbero usato solo gli update di SolarWinds. È vero, sappiamo che ci sono state alcune aziende, che ad esempio Microsoft aveva scaricato questi aggiornamenti, quindi però ha detto che gli attaccanti in realtà avrebbero solo visto il suo codice, ma che non erano in grado di modificarlo. Ci sono state comunicazioni anche di altre aziende che sono state parzialmente, compromesse, aziende anche che fanno sicurezza, appunto come Mimecast, no? Che è un fornitore di servizi di sicurezza anche per l'email, eccetera. E si parla anche di alcuni reseller di Microsoft, quindi fornitori di soluzioni, prodotti, licenze Microsoft ad altre. Ora, premesso che siamo in una fase in cui è molto difficile avere anche dettagli da parte delle stesse aziende, dal punto di vista appunto di un'azienda che deve fare adesso un'analisi anche del rischio e di gestione del rischio, qui si apre una pluralità di soggetti da esaminare. Cioè, come si fa? Nel senso che sembra appunto una sorta di catena in cui risali indietro, ma trovi sempre delle altre possibili strade, e quindi è molto difficile orientarsi, prendere delle decisioni. Che cosa dovrebbe fare un'azienda?
Beh, anche questo caso è davvero complesso, perché come dicevi tu, gli update di SolarWinds sono stati una delle vie d'accesso, ma non è stata la sola via d'accesso. Ci sono state altre compromissioni, alcune avvenute tramite Office on Cloud, quindi 365, alcune addirittura sembrerebbe siano passate attraverso quantomeno uno zero day su VMware.
Spieghiamo cos'è uno zero day?
Lo zero day è una vulnerabilità non nota al produttore del software, che viene poi sfruttata dagli attaccanti con quello che tipicamente si chiama un exploit per ottenere accesso, semplificandolo molto, ad un'infrastruttura, oppure elevare il proprio livello di accesso. Cioè, da utente normale puoi diventare magari utente amministratore, oppure da un utente cloud normale puoi diventare amministratore di quella parte di infrastruttura cloud e accedere poi, come è successo nel caso di questo attacco, ad esempio alle email di altri soggetti terzi. E quindi non è stato solo il supply chain attack a SolarWinds, che di per sé probabilmente aveva già una quantità enorme di problemi, perché loro non è un'azienda che ha un parco clienti che è esteso, non avevano un CISO, avevano delle policy di supporto opinabili, abbiamo trovato delle pagine web dove suggerivano di spegnere l'antivirus quando si installava Orion, e quindi questo diciamo che probabilmente fa gola all'attacco. E c'è stata evidenza da lungo termine che qualcuno sul dark web stesse già vendendo l'accesso all'infrastruttura addirittura dal 2017, quindi gli ultimi attaccanti probabilmente non sono neanche stati i primi, sono stati forse, non so, i secondi, terzi, quarti, quinti, non lo sappiamo, ma è comunque si tratta di un'infrastruttura che con ottime probabilità era già stata compromessa in precedenza e per lungo tempo, perché gli attaccanti sono stati all'interno intanto di questi ultimi almeno per 9 mesi, quindi è stata una catena estremamente complessa, quindi loro non avevano una grande postura di sicurezza purtroppo, e questo ha soltanto facilitato quello che è stata poi le operazioni dell'attacco. Ma per rispondere poi alla tua domanda, come fanno le aziende? È davvero un problema. Il DHS negli Stati Uniti, il Department of Homeland Security, ha rilasciato delle linee guida su cosa fare per mitigare. Non è qualcosa che possono fare tutti, infatti le guideline, le linee guida appunto partono con una delle prime righe, dice: per chi ha l'expertise per poter fare questi step, fate queste cose. Dettagliano una serie di modifiche tecniche che vanno effettuate poi all'infrastruttura per mitigare la possibilità di questo tipo di attacco, ma non per risolverlo. Per risolverlo diventa un problema, perché una volta che l'attaccante entra tramite SolarWinds o un altro degli altri bug che sono stati identificati, si perde poi il controllo da quel punto, perché l'attaccante può fare qualunque cosa, quindi non c'è più una, come dire, un'unica soluzione al problema. Cioè, al massimo si può capire che sono entrati passando da SolarWinds grazie agli indicatori che sono stati pubblicati, eccetera, ma di lì in poi cosa ha fatto l'attaccante non si sa. Quindi il consiglio è quello di fare il cosiddetto reimaging, cioè cancellare l'intera infrastruttura, ristrutturarla a zero, ruotare le password, ruotare tutte quante le chiavi API, che adesso magari senza che spieghiamo di cosa si tratti, perché in modo da pulire tutti quanti gli accessi e verificare tutto quello che è successo sulle piattaforme cloud, quindi Office 365, andare a vedere esattamente chi ha fatto le autenticazioni, quando.
È un lavoro immane.
È un lavoro incredibilmente complesso, sì. È una cosa che non prende giorni, non prende settimane, plausibilmente mesi, e nei quali bisogna agire come se l'attaccante fosse ancora attivo, perché potrebbe benissimo esserlo.
Ma quindi parliamo di comunque un attacco molto sofisticato. In che modo? Quanto è stato sofisticato?
Beh, è stato probabilmente a livello di supply chain il più sofisticato che abbiamo visto fino ad oggi, e questo perché ha dei connotati molto particolari. Intanto l'abbiamo visto, SolarWinds è stata una parte di quella che è a tutti gli effetti una campagna di attacco, ok? Quindi è stato un vettore d'ingresso, ma non è stato il solo vettore d'ingresso, questo è interessante. Alcune vulnerabilità che sono state utilizzate, ad esempio quella a cui mi riferivo prima di VMware, è stata notificata dall'NSA a fine dicembre, quindi loro hanno utilizzato più di una, perché ne hanno utilizzate alcune anche su Microsoft, di nuovo alcune vulnerabilità zero day per poter poi muoversi all'interno dell'infrastruttura. Di sicuro ci sono forti segnali che molta dell'attività sia passata da alcune mailbox compromesse, mailbox che venivano poi gestite sul cloud di Microsoft. Questo non significa che abbiano compromesso Microsoft, facciamo attenzione, posto il fatto che apparentemente poi è successo comunque, no? Perché hanno avuto accesso al codice sorgente, ma non significa che abbiano compromesso l'infrastruttura di Microsoft, significa che hanno trovato dei modi in particolare per aggirare il meccanismo di multifactor authentication. In pratica hanno trovato un modo di autenticarsi come un altro utente senza richiedere la conferma poi a questo utente. Di nuovo, sto semplificando poi, poi chi ci ascolta che saprà cos'è il multifactor. Hanno trovato vari modi.
Dovrebbero saperlo tutti adesso, perché ormai speriamo
di sì.
Dovrebbe essere lo standard. Quindi sì. In breve, login e password più ad esempio l'SMS che mi manda un codice che poi io utilizzo per entrare nel browser o nella mail. Quindi, e consigliamo a tutti adottarlo come standard minimo di sicurezza, sia che siate esperti sia che non lo siate, perché va fatto una volta sola.
Momento awareness.
Momento awareness, diciamo. Esatto.
No, ma è giustissimo perché il multifactor poi aiuta incredibilmente, alza, come dire, l'asticella della complessità, perché poi aiuta ad annullare quasi totalmente poi gli attacchi di phishing, quindi a prescindere va utilizzato. In questo caso loro sono stati molto smart, hanno trovato dei modi per aggirarlo. Ma non solo quello, poi hanno utilizzato una serie di tecniche sia all'inizio dell'attacco che durante l'attacco per offuscare la loro presenza, rimanere invisibili. Hanno fatto una cosa molto intelligente, per tutte quante le vittime hanno utilizzato quelle che si chiamano delle infrastrutture differenti, cioè nessun malware che era stato, loro hanno, gli attaccanti hanno utilizzato 3 livelli di malware, un malware iniziale, poi un secondo stager, addirittura un terzo. Questo terzo stager, che poi veniva attivato su quelle infrastrutture più sensibili, non comunicava con la stessa infrastruttura di un'altra vittima. Ogni vittima veniva compartimentalizzata all'interno di una propria infrastruttura, così che non ci fossero degli overlap. Gli overlap, per noi che facciamo questo mestiere, sono molto importanti.
Spiega magari cos'è il concetto di overlap. Allora.
Ci arrivo subito. Infatti. Dunque, l'overlap è quando un'infrastruttura o una parte di un'infrastruttura o addirittura delle metodologie sono simili tra vittime. Immaginiamo quindi un'azienda che viene compromessa e invia i propri dati ad un server in un determinato paese. Un'altra vittima che invia i dati allo stesso server avrà un overlap di infrastruttura, perché il server che riceve i dati sarà lo stesso. L'overlap può essere anche di metodologie, no? Quindi la modalità di ingresso nell'infrastruttura è la stessa tra due vittime, allora c'è un overlap. Quindi gli overlap possono esistere a vari livelli. In questo caso non c'era non solo un overlap di metodologia, perché sono stati molto bravi anche in quello, no? Al di là dell'ultimo stager del malware, poi l'attività interna apparentemente è stata molto diversa da vittima a vittima, ma l'infrastruttura esterna anche era diversa. E quindi questo perché l'hanno fatto? Per minimizzare le possibilità di essere identificati una volta che era stata identificata una vittima. In pratica si sono fatti la domanda: abbiamo compromesso questa vittima, come se veniamo scoperti, come evitiamo che un'altra venga scoperta perché la prima è stata trovata? E hanno ruotato, hanno modificato il loro modus operandi, e tutta questa catena è stata estremamente sofisticata.
Quindi, ok, molto bravi, diciamo così, gli attaccanti dal loro punto di vista, però allora quello che mi viene da chiedere è cioè, quante altre SolarWinds ci sono in questo momento? Perché noi sappiamo che appunto ci sono tantissime aziende che appunto forniscono software a tantissimi altri clienti e così via. Si parla da un po' di tempo dei rischi appunto della supply chain, ora questi rischi stanno emergendo in modo anche piuttosto netto con queste notizie, no? A partire insomma da quest'ultima, ma anche i casi che avevi citato prima. Ma alla fine questi rischi della supply chain si possono mitigare in qualche modo o è una battaglia persa in partenza in questo momento? Cioè, sembra un po' difficile.
E lo è, infatti, nel senso che va creata una struttura estremamente diversa, perché non è quello della supply chain non è un problema che si risolve in maniera esclusivamente tecnologica, perché ad esempio gli Stati Uniti hanno un sistema di analisi network che copre quasi automaticamente tutte quante le agenzie governative, che ha come uno degli scopi è quello di identificare gli attacchi provenienti da forze esterne, che ovviamente ha fallito in questo caso, quindi addirittura loro che hanno un budget che è estremamente superiore a quello di certamente un'azienda normale, no? Su questo siamo chiari, ma anche di moltissimi altri stati, non è riuscito a vedere, pur avendo l'NSA, che l'NSA ha un budget che va superiore ai 50 miliardi l'anno, quindi questo per dare una misura di quanti investimenti vengono fatti all'interno dell'NSA, loro non sono riusciti a vederlo, o comunque se l'hanno visto non hanno sicuramente detto nulla. E quindi questo ci fa capire che è problematico. L'altro problema è che anche scoprire e sapere chi è stato oggetto di un attacco di questo tipo, almeno per i provider americani, è difficile, perché la legge sulla disclosure, adesso senza entrare nel merito perché davvero non è il mio campo, ma negli Stati Uniti devi fare disclosure di un attacco di questo genere soltanto se hai subito danni materiali. Questo vuol dire che ad oggi ci sono un numero non precisato di aziende che non è alle quali non viene richiesto di fare di diffondere comunicati ai propri clienti sul fatto che c'è stato un breach, a meno che non ci sia stato un danno materiale. E questo è problematico, perché significa che di queste vittime tante noi non le conosceremo mai, e automaticamente automaticamente non sapremo poi quali altre sono le aziende che sono state vittime di queste vittime di supply chain. Quindi questo è già uno dei problemi. Quindi questo perché lo sto dicendo? Perché bisogna fare in modo che alle aziende venga imposto di fare la disclosure di un breach di qualunque entità, anche senza la presenza di danno materiale. Va fatta un'analisi, per quanto possibile, dei supplier, ma sappiamo che questo non verrà fatto, quindi probabilmente si possono pensare a dei meccanismi di certificazione dei vari fornitori di software o di determinati tipi di software con determinati tipi di accessi privilegiati che assicurano il rispetto di norme minime di sicurezza all'interno della catena di produzione, perché ad oggi non è che esistano proprio. E infatti noi abbiamo lavorato con dei defense contractor, quindi queste aziende che fanno sistemi di difesa, e loro fanno un'analisi minuziosa dei supplier. In un caso l'ho visto arrivare al terzo livello. Al terzo livello significa che analizzano il loro supplier, il supplier del supplier, il supplier del supplier del supplier, che è un lavoro folle che possono fare soltanto quando sono aziende di quelle dimensioni, ma nessuno altrimenti può chiaramente occuparsene. Quindi garantire un attimino dei... un paradigma di scrittura del software è una linea di conservazione del o almeno una linea di produzione un pochettino più sicura di quella che probabilmente c'era in SolarWinds in questo momento, aiuterebbe, ma non esiste la panacea, quello voglio dire, non esiste una soluzione, il silver bullet non c'è per questo tipo di problemi.
Ma tra l'altro questo tema introduce una questione appunto storica, se vogliamo, nella cyber, che è quella del sapere effettivamente quali attacchi ci sono stati, chi li ha subiti, cosa è successo, no? Il tema appunto della disclosure. In Europa è cambiato qualcosa negli ultimi anni, almeno in parte, grazie ad alcune leggi, ad alcuni regolamenti, ad alcune direttive, dalla NIS al GDPR. Se non sbaglio, qualche giorno fa, tra l'altro, è uscita proprio una notizia interessante sulle quantità di sanzioni che sono state emesse dalle autorità per la protezione dei dati proprio per violazioni del GDPR. Vincenzo, ci racconti qualcosa di questo?
Quando si dice GDPR arrivo, è un po' come chiamare Batman. Allora, sì, è uscito questa interessante ricerca di DLA Piper, dove un paio di numeri sono interessanti. Uno è quello che riguarda le multe in generale, quindi non solo da data breach, ma in generale mancato rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati, dove l'Italia spicca, abbiamo questo primato, 69,3 milioni, quindi dal 25 maggio 2018, quindi quando il GDPR è entrato in vigore in maniera effettiva, seguiti poi da Germania proprio a un pelo, 69.1, e dalla Francia con un 54.4. Quindi dobbiamo dire che in Italia il GDPR è stato applicato, nonostante il primo anno, si è parlato prima dei 6 mesi di grazia, poi nell'ultimo anno c'è stato il Covid, insomma, non è che questo abbia impedito giustamente appunto all'autorità garante italiana di sanzionare le aziende che non erano che non hanno rispettato il GDPR. Detto questo, passando invece al data breach, in totale ci sono state 281.000 notifiche di data breach in Europa dal 25 maggio 2018. Qui invece i numeri sono totalmente diversi. Abbiamo che forse determinano una consapevolezza diversa, mi verrebbe a dire, una cultura diversa. Abbiamo la Germania qui sul podio con 77.000 casi, più di 77.000, seguita dall'Olanda, che se paragoniamo la proporzione della popolazione fra Germania e Paesi Bassi, è interessante perché 77.000 la Germania e 66.000 l'Olanda, nonostante la popolazione sia molto più contenuta rispetto a quella della Germania.
Tra l'altro, scusa, su questo mi verrebbe da chiedere, Alberto, tu abiti in Olanda, questa quantità di segnalazioni deriva da una società molto digitalizzata, molto dinamica su questo fronte?
Sicuramente sì, perché qui la digitalizzazione è a livelli, penso, uno dei più, in assoluto dei più alti in Europa, però qui le normative sulla privacy sono estremamente, sono estremamente forti e, come dire, fanno sul serio. voglio dire che qui se non fai una notifica le multe sono incredibilmente salate, quindi tutte quante le aziende aderiscono a queste cose, non si scappa. E la privacy storicamente qui in Olanda è uno dei valori fondanti di questo paese, per cui lo prendevano sul serio molto prima del GDPR, adesso è soltanto, come dire, la situazione è soltanto migliorata da quel punto di vista. Quindi no, non mi stupisce che sono uno dei paesi con il maggior numero di segnalazioni di questo tipo.
E invece noi, scusami Vincenzo, stavi dicendo appunto...
Finisco il podio allora, quindi Germania e Olanda, poi abbiamo UK, che vabbè non è più nell'Unione Europea, ma ha anche, diciamo, ha avuto un importante regolatore, l'ICO, il garante inglese, molto attivo anche negli ultimi anni appunto a dare molte informazioni alle aziende, agli utenti, con 30.500 multe. Poi quarto e quinto posto la Francia con 5.300, quindi già all'ordine di grandezza passiamo a una, diciamo, un solo migliaio, non decine di migliaia, 5.300, e l'Italia 3.400. Ecco, cioè, considerando la popolazione di Francia e Italia più vicina a quella della Germania, è comunque molto maggiore rispetto a quelli dell'Olanda, c'è una sproporzione molto interessante da questo punto di vista. Come diceva Alberto, sulla cultura della privacy, forse qualcosa in realtà può riguardare anche, almeno in questo, diciamo, primo periodo post-GDPR, può riguardare la domanda su quando fare la notifica al garante. Perché il GDPR stabilisce che in caso di data breach si abbiano 72 ore per provvedere alla notifica al garante. Però non è sempre necessaria. Bisogna valutare la gravità del data breach. E a proposito, diciamo, è molto interessante il fatto che qualche giorno fa l'EDPB, European Data Protection Board, cioè il Comitato dei Garanti Europei, ha pubblicato delle linee guida proprio sulla notifica dei data breach. Questo perché? Perché ovviamente, qui torniamo appunto alla cultura del data breach, informare il garante, informare gli interessati, quindi i propri clienti, che se ha avuto un data breach ha un effetto sul business, ha un effetto sulla reputazione, ha un effetto sulla fiducia che hai in quell'azienda, in quel fornitore di servizi. Di conseguenza, la tendenza a non dire troppo o a tenere la cosa riservata è, diciamo, comprensibile. Tuttavia, poi bisogna vedere come provvedono i garanti in caso di scoperta di un data breach non denunciato. Quindi senz'altro quello può essere un fattore. In generale il Comitato dei Garanti ha presentato una lista di 18 esempi di data breach che vanno dal ransomware, cioè qui anzi lascio la palla ad Alberto, faccio così, voce fuori onda, che spiega cos'è il ransomware.
Il ransomware è una tipologia di software che purtroppo oggi conoscono forse tutti, che prende controllo del computer, cifra i dati, quindi li rende illeggibili e poi chiede un riscatto alla vittima per avere indietro la chiave che consentirebbe di decifrare i dati e quindi tornare ad accedervi.
Esatto, bellissimo, mi piace moltissimo chiamare l'esperto e l'esperto interviene. Quindi abbiamo dal ransomware, che appunto si è conosciuto purtroppo molto negli ultimi anni, a attacchi di esfiltrazione di dati, perdite di dati dovute all'errore umano, banalmente anche l'invio di un'email sbagliata alle persone sbagliate con l'allegato sbagliato, cosa che possono succedere in qualsiasi momento e senza neanche dover parlare di grandi aziende, la perdita o il furto di dati su dispositivi, documenti cartacei, ho perso il laptop, ho perso lo smartphone aziendale, oppure ingegneria sociale, quindi tentativi di phishing. La cosa interessante di queste linee guida, che sono ancora tra l'altro aperte a consultazione fino all'inizio di marzo, quindi si possono mandare commenti alle DPB, è che evidenzia come in realtà il fatto che qualcosa sia digitalizzato, confrontato ad un archivio ad esempio di carta, non comporta automaticamente che l'archivio digitalizzato sia più in pericolo di quello di carta. Ad esempio nel caso del ransomware ci sono presenta due possibilità molto simili. Il primo caso è quindi l'azienda è vittima di attacco ransomware, tutti i dati sono criptati e si chiede un riscatto. Se l'azienda, si dice, però già aveva i dati cifrati, se poi aveva un backup, quindi che non è stato colpito dall'attacco ransomware, e quindi è possibile nel giro di qualche ora recuperare tutti i dati senza problemi, se ovviamente anche la chiave di decriptazione dei propri dati non è stata compromessa nell'attacco ransomware, allora, siccome nel giro di poche ore si può ristabilire la situazione come era prima dell'attacco, Quindi, e questo non ha avuto neanche effetto sugli utenti, o che possono essere anche banalmente i nostri dipendenti. Pensiamo che sia, non so, il 27 del mese, con un attacco ransomware potrebbe esserci un ritardo di 2 mesi nelle paghe, ipotizzo. Ecco, se in questo caso nel giro di poche ore la situazione può essere ristabilita, anche se si dice non si può escludere a prescindere che non ci sia stata un'esfiltrazione dei dati, oltre alla loro criptazione da parte del ransomware, secondo il comitato dei garanti non è necessaria la notifica né al garante, all'autorità garante della propria nazione, né agli interessati. Perché sostanzialmente il rischio è stato totalmente anticipato, non c'è stato danno per nessuno e quindi si può procedere. Semplicemente si prende atto, si registra ovviamente il data breach, ma non va fatta nessuna notifica. Diverso è invece se non si fosse avuto ad esempio il backup, oppure se i dati fossero stati sanitari. Immaginiamo che fosse stato colpito un ospedale, non ci sia un backup, per colpa di quell'attacco è necessario ad esempio spostare degli interventi chirurgici. In quel caso ovviamente va fatta notifica sia al garante sia agli interessati. Quindi le valutazioni vanno fatte sia sul tipo di misure che sono state tecniche, organizzative che sono state prese, sia sul tipo di dati. Ovviamente dati, le sole email sono diversi da dati sanitari. Quindi questo è già un primo esempio. Così come ad esempio se una rubrica, un registro con i dati dei pazienti di una struttura sanitaria viene rubato e non era custodito ed è solo in carta, a quel punto è molto più grave di uno smartphone o di un laptop aziendale rubato che però sia cifrato con password e dove i dati possono essere cancellati da remoto. Quindi è molto interessante questa scelta che fa il garante di presentare diversi esempi andando a calibrare ogni volta i singoli casi. Poi faccio l'ultimo esempio, che è quello perché può capitare a tutti, il caso del dipendente, ad esempio, che prima di lasciare il lavoro si copi tutte le mail dei clienti. I garanti lo dicono, sostanzialmente è quasi impossibile evitarlo, è quasi prassi. Però cosa si può fare, appunto? Si può prevedere contrattualmente che non possa essere fatto, si può, quando si sa che un dipendente sta per lasciare l'azienda, attivare la registrazione dei log, oppure chiedere che per un certo tipo di dati, quindi al di là delle mail, dati più sensibili, richiedano la immissione di una giustificazione quando si è, nell'ultima settimana di lavoro, ipotizzo, oppure la registrazione ogni volta che un device esterno viene collegato al laptop aziendale, quindi una chiavetta USB, un disco, un CD, un disco esterno, in modo da verificare se non c'è stata un'estrazione di dati, sospetta proprio negli ultimi giorni prima della cessione del lavoro.
A proposito di ransomware, vorrei concludere allora questa puntata appunto proprio con il dulcis in fundo, cioè con i ransomware, e chiedere ad Alberto come si sono trasformati, nel senso che noi abbiamo visto appunto una trasformazione negli ultimi tempi, nel senso che non solo cifrano i dati, ma spesso abbiamo visto anche appunto la minaccia della pubblicazione dei dati. Quindi in modo che anche se tu avevi il backup, in realtà il problema diventa anche un problema probabilmente di GDPR o comunque insomma di divulgazione dei tuoi dati. Questo è un trend che sta continuando, Alberto, come lo vedi? Continuerà?
Allora, è stato un cambiamento di trend importante perché il ransomware è passato da essere una tipologia di attacco fine a se stessa, con la quale si estorceva denaro poi tipicamente dai privati, adesso è diventato praticamente l'ultimo stadio di quello che è un attacco più sofisticato. Quindi il modus operandi è cambiato completamente. Quello che dici tu, che la pubblicazione ad oggi, da quello che noi vediamo, avviene sempre prima della cifratura, quindi c'è un breach a tutti gli effetti, una compromissione infrastrutturale, un furto dei dati interessanti, che possono essere dati personali, privati, proprietà intellettuale, eccetera. Poi alla fine viene attivato il ransomware come ultimo step, quindi il cambiamento è stato radicale e sì, continua ad essere ad oggi uno dei, perché è estremamente profittevole. Purtroppo c'è da dire che i ransomware vengono sviluppati perché rendono molto a questi gruppi che li sviluppano, perché le persone pagano, poi quello che non sanno in tanti è che anche pagando, quasi nella metà dei casi non vengono recuperati i dati, non vengono date le chiavi. In una buona fetta degli attacchi la parte di decryption non funziona, e abbiamo visto che nel 3% dei, che in media il 3% dei file che vengono cifrati non viene indipendentemente mai decifrato per bug o altre situazioni simili, per cui sono degli strumenti profittevoli, cioè che rendono molto bene, ma che, giusto per fare un altro body awareness, pagare non necessariamente, anzi posso darvi il numero, nel 46% dei casi pagare non è una garanzia di riavere il dato indietro, e non garantisce il fatto che l'attaccante poi non torni indietro, quindi giusto per fare attenzione a quello che è l'evoluzione del ransomware. Però purtroppo sì, sono fenomeni che continuiamo a identificare in maniera abbastanza costante e che per un po' andranno avanti finché questi gruppi non verranno fermati uno dopo l'altro.
Sì, se non sbaglio proprio in questi giorni è uscita la notizia di un'organizzazione che si era presa un ransomware, ha pagato e poi se l'è ripreso subito dopo. Vabbè.
Non è una cosa poco comune purtroppo, anzi come dire, non è affatto raro.
Bene.
Non funziona come la varicella, quindi. Caro.
Esatto. Ecco. Esatto. Purtroppo no.
Con questa nota di ottimismo chiudiamo il podcast e niente, io vorrei ringraziare Alberto, insomma, per essere stato qua con noi.
È un piacere, grazie mille di avermi invitato di nuovo.
E niente, noi con Vincenzo ci risentiamo alla prossima chat di rete. Ciao a tutti.
Ciao.
Okay. Ciao.